Caffè Europa. Dal cinema alle eccellenze dell'agroalimentare alle capitali della cultura, prove tecniche di un'identità europea che non c'è. Anche per questo l'Europa come unione è fragile. Buongiorno e bentrovati a tutti da Tiziana Di Simone. Questa settimana i drammatici roghi a pochi chilometri da Atene, con un bilancio pesante di vittime, hanno riportato di attualità la solidarietà tra i paesi dell'Unione. Infatti è scattato il meccanismo europeo di protezione civile. L'Italia ha partecipato con i suoi mezzi. Carlos Martín Ruiz, portavoce della Commissione europea, sta ancora funzionando e in che modo questo meccanismo?
Buongiorno, effettivamente abbiamo visto delle tragedie, in questo caso nella Grecia, ma in questa tragedia almeno c'è stata una grandissima mostra di solidarietà europea. Abbiamo messo a disposizione della Grecia un grande aiuto dai nostri stati membri, con una risposta immediata direi dell'Italia, della Spagna e la Romania, anche il Cipro. I tre primi paesi hanno inviato gli aerei, il Cipro ha inviato dei pompieri e anche altri veicoli, ma anche tanti altri paesi che hanno offerto le sue possibilità, per esempio Bulgaria, Portogallo, Croazia, Malta, Montenegro. Una grandissima mostra di solidarietà e una prova che questo meccanismo è molto molto utile quando si tratta di crisi che vanno un po' al di là della capacità di ogni paese per affrontarli da solo.
Ecco, Martín Ruiz, ce lo ricordi brevemente, perché anche noi vogliamo dire che esattamente un anno fa parlavamo di questo proprio con te in questa trasmissione. Ci ricordi brevemente come funziona il meccanismo?
Sì, sfortunatamente parliamo quando ci sono queste crisi, ma almeno speriamo che questo ci aiuta a migliorare. È un meccanismo che di base volontaria riposa sulla volontarietà e la disposizione degli stati membri a offrire questo aiuto. Devo dire che lo fanno sempre, ma quando sono i mezzi disponibili. E quello che abbiamo visto nell'anno scorso non è sempre stata la situazione, soprattutto quando ci sono degli incendi allo stesso tempo in diversi paesi. È un meccanismo, come ho detto, volontario. Noi quello che facciamo è dare una risposta molto veloce, molto coordinata.
A proposito,
facciamo anche altre cose, per esempio che immagini di satellite che aiutano molto per avere una idea molto più precisa della situazione. Sì, l'abbiamo fatto con i terremoti in Italia.
Il sistema satellitare Copernicus che ricordavi che non potrebbe anche essere attivato per prevenire le emergenze di questi incendi?
Sì, questo è uno dei punti sul quale la Commissione sta facendo dei proposti per rafforzare la capacità degli stati membri, cioè avere dei piani, dei progetti di prevenzione nazionali, di intercambi di informazioni che si fanno comunque, per esempio con l'Italia, con i terremoti, abbiamo avuto un grande intercambio di informazioni.
Torniamo per un attimo alla Grecia per chiudere, Martín Ruiz. Tutti sappiamo che negli ultimi 10 anni la Grecia è stata colpita da una grave crisi economica. L'austerità europea, si è detto in questi giorni, avrebbe provocato anche tagli appunto alla protezione civile. Insomma, l'Europa prende e l'Europa dà.
È vero che la Grecia ha dovuto passare da anni di crisi importanti e da un programma di aggiustamento molto duro, ma bisogna chiarificare che prima che sarebbe l'autorità greca chi è responsabile dell'allocazione delle risorse di bilancio. Cioè, se parliamo adesso di protezione contro incendi, quello che vediamo noi dai dati greci, dai dati che sono pubblici, è che il budget ristrutturato al Ministero dell'Ordine Pubblico è rimasto relativamente stabile dal 2010, che è quando ha cominciato questo programma, e se parliamo ancora più precisamente dei pompieri, vediamo che le risorse finanziarie destinate a questo corpo e ai pompieri sono anche aumentate un po', del 3,6% rispetto al 2010. Il numero di pompieri non è diminuito dal 2011, non vengono applicate le misure di riduzione progressiva del personale che sono state implantate in altri settori del servizio pubblico. Allora, per fortuna in questo settore non ci sono stati ritagli, ma è chiaro che in una situazione come quella che ha vissuto la Grecia, le capacità nazionali non è abbastanza, per quello che dobbiamo ancora mostrare la solidarietà europea e ancora perché dobbiamo essere lì con tutti i paesi che sono disposti ad aiutare la Grecia.
Ma in Grecia i greci si sono accorti di questa solidarietà all'europea questa volta, almeno nel caso di un disastro come quello dei roghi? Dimitri Deliolanes, giornalista e scrittore.
La risposta è positiva, i greci si sono accorti della solidarietà internazionale, meno che di quella europea, quella degli europei, degli italiani, dei bulgari, anche degli israeliani che sono europei culturalmente. Insomma sì, c'è stata una grossa solidarietà e non è il momento di continuare le vecchie polemiche con l'Unione Europea per il pessimo modo con cui ha gestito subito la crisi greca. L'Unione Europea ha le sue responsabilità, ma non sono emerse in questo caso.
In questo caso. Allora, in qualche modo, parafrasando il titolo che è apparso questa settimana sul Il Fatto Quotidiano in un servizio del collega Marco Palombi, il Canadair europeista ha lavato, diciamo, tra virgolette, l'onta della lunga crisi economica?
Beh, non esageriamo, no. Il problema rimane, il contrasto rimane, l'antipatia rimane, ma non è emersa, diciamo così, in questo frangente, anche perché dolo che sempre più emerge rispetto alla responsabilità degli incendi e anche l'abusivismo che ha offerto materia prima alle fiamme sono tutti fenomeni tipicamente greci, per cui ecco, in questo momento di riflessione in Grecia su che tipo di sviluppo vogliamo per il paese.
Quindi più l'abusivismo che i tagli, come si è detto in qualche modo in questi giorni, alla protezione civile causati appunto da questa lunga crisi.
No, veramente di tagli non se ne è sentito diciamo così il peso, perché dei tagli che sono stati fatti sia nella protezione civile sia nel sistema sanitario, in Italia se ne è parlato molto dei disastri combinati, sono stati in questi ultimi 3 anni ampiamente coperti e diciamo rimediati. La protezione civile ha funzionato perfettamente, il problema era che gli incendi erano talmente forti che colpivano una zona così fragile che non era possibile in queste circostanze fare di più.
La geopolitica del cibo, dalle carenze in Africa alle eccellenze in Europa. Mangiare è un imperativo biologico per tutti.
Se diciamo fame nel mondo, pensiamo subito all'Africa, alla cattiva redistribuzione delle risorse, non solo economiche ma anche alimentari, che ci piacciono o no, è alla base dei flussi migratori ai quali stiamo assistendo. Quindi, oltre che di politica, quando pensiamo al piano Marshall per l'Africa dell'Unione Europea, dobbiamo occuparci anche di agroalimentare. Abi Sebastien è direttore del Club Demeter, un sistema di oltre una cinquantina di associazioni agricole e alimentari basate in Francia che riflettono sulle sfide mondiali. Fino a che punto la mancanza di risorse alimentari e idriche spingono le migrazioni dell'Africa oggi?
Oggi in Africa abbiamo una crescita demografica, una gioventù che è formata, che cerca una vita migliore e che con la comunicazione moderna vede che la situazione può essere migliore se lasciano il territorio. Ma abbiamo molte migrazioni sul continente africano che vengono dalle campagne dove mancano terra, l'acqua e le possibilità di vivere del suo mestiere. Quindi abbiamo questa migrazione disperata che attraversa l'Africa, che viene verso il Mediterraneo e raggiunge l'Europa, e che significa che dobbiamo da un lato aiutare i paesi africani a svilupparsi soprattutto sull'agricoltura, sullo sviluppo rurale, sulla sicurezza alimentare e mantenere in parallelo un commercio agroalimentare con questi paesi che hanno bisogno dei mercati mondiali per apportare. Significa che per l'Europa bisogna mantenere una produzione a livello del continente, mantenere un commercio con l'Africa e aiutare gli africani a produrre meglio, di più, sul loro territorio.
Quali distinzioni crea oggi quando parliamo di geopolitica del cibo?
Come ho cercato di ricordare al nodo di Gordio, quel convegno organizzato la settimana scorsa nel Trentino, da un lato siamo nel 2018 e come all'inizio dell'umanità tutte le persone sulla Terra devono mangiare. Questa realtà non cambia. Quindi abbiamo bisogno del cibo, che significa abbiamo bisogno dei produttori. E poi abbiamo un contesto mondiale dove la crescita demografica non è uguale dappertutto, dove la mancanza d'acqua, terra non è la stessa tra i continenti. Abbiamo delle politiche pubbliche sull'agricoltura che non sono uguali. Abbiamo innovazione nell'ambito agricolo, nell'ambito del cibo, sempre più importante perché i consumatori di oggi vogliono diversità.
E allora guardiamo la nostra Europa, è vero che siamo il continente con le maggiori tutele proprio nel settore agroalimentare, ma restiamo anche in balia delle multinazionali del cibo. Cosa si può fare?
Ma abbiamo in Europa una situazione vista dal resto del mondo come molto favorevole, perché l'Europa in agricoltura riesce a fare delle quantità, della qualità e della diversità, facciamo un po' di tutto e siamo una potenza agricola a livello mondiale sul piano agroalimentare, grazie alla costruzione europea e alla politica agricola comune che è molto importante. Quindi Da un lato dobbiamo a livello europeo mantenere questa politica agricola comune, avere coscienza dell'importanza del cibo per i consumatori europei e per i mercati mondiali e mantenere una sovranità delle imprese agricole europee che hanno questa capacità di tenere un ruolo a livello mondiale. Secondo me dobbiamo fare più Europa sull'agroalimentare, più Europa agroalimentare nella globalizzazione e cercare di vedere che ci sono tanti paesi nel mondo e tante aziende globali nel mondo che vengono verso l'Europa agricola e agroalimentare perché siamo percepiti come polo di eccellenza.
In settimana la Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo ha stabilito che le restrizioni previste dalla direttiva europea sugli OGM, quindi parliamo di tutele, si applichino anche agli organismi ottenuti mediante mutagenesi, e cioè quello che si modifica il genoma di una specie senza inserire un DNA estraneo. È stato un ricorso di associazioni francesi in Italia e anche delle associazioni di agricoltori europei si sono detti sorpresi. La sua valutazione, Sébastien, ci tutela dai rischi per la salute o ci isola come agricoltura europea?
Questa decisione è un po' paradossale. Se vogliamo fare sempre meglio domani, dobbiamo lasciare l'innovazione avanzare, lasciare la ricerca mettersi in posizione di fare nuove soluzioni adattate sia per gli agricoltori che per i consumatori, considerando che i rischi per la salute oggi sono meno che nel passato.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere, e non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiticcia.
Dalla città di Matari in Olanda a Malta, passando per Cascais in Portogallo, offerte last minute della cultura targata UE. Diana Notariello.
Aspettando Matera 2019, vediamo come se la passano e soprattutto che cosa propongono per quest'estate le due capitali della cultura 2018. Stiamo parlando della Valletta, capitale del piccolo arcipelago di Malta, e di Leeuwarden, capoluogo della Frisia, a nord dei Paesi Bassi. Due città dalla forte identità europea, due città che hanno storie ricchissime, in cui si amalgamano perfettamente atmosfere diverse. La Valletta, città d'arte e patrimonio culturale dell'umanità, città, lo ricordiamo, che si affaccia sul mare, dove alle meraviglie storiche si alternano negozi, store, ristoranti e grandi marchi della moda, dopo un inverno ricco di performance e mostre che hanno animato davvero ogni angolo della capitale, si lavora a tutto regime per definire il calendario di mezz'estate. Calendario che vede confermati da pochissime ore gli ultimi tre eventi, il Summer Folk Festival, che per quasi tutto il mese di agosto sarà all'insegna di numerosi concerti organizzati da gruppi locali, il Festival del Jazz e del Rock, festival che avrà anche diverse contaminazioni reggae e che i fan del genere apprezzeranno particolarmente, visti gli artisti provenienti dalle platee di mezzo mondo, fra questi anche Julian Marley, il figlio di Bob. E infine la Festa della Birra, un evento conosciuto per la buona musica, il buon cibo e naturalmente la buona birra. Il festival dura fino al 5 di agosto e attrae da sempre molti turisti provenienti da mezza Europa. E dalla Valletta voliamo a Leeuwarden, che lo ricordiamo, oltre a essere l'altra capitale europea della cultura 2018, è anche la città natale di Matari. Margareta Zelle, questo il suo vero nome, infatti nata il 7 agosto del 1876 in questa città della Frisia, città che per l'occasione il prossimo 7 agosto organizzerà una grande esposizione mettendo insieme oggetti personali, fotografie, album, lettere e dossier militari, ma tenendo anche spettacoli teatrali, retrospettive e serate nelle quali verranno proiettati film e documentari per conoscere un po' meglio, un po' più da vicino, la vita rocambolesca, intrigante e misteriosa di questa donna. E sempre a Livarden, dal 12 al 24 di agosto, sfileranno anche i giganti del Royal Deluxe, uno spettacolo di strada che arriva dalla Francia con marionette così grandi da svettare al di sopra degli edifici della città. Marionette già applaudite con successo a Liverpool e Barcellona. E chiudiamo il nostro tour a Cascais, comune del Portogallo situato nel distretto di Lisbona, la capitale europea dei giovani 2018. Qui dal 19 al 27 di agosto torna il Festival del Mare, che come vuole la tradizione si aprirà con la processione della Madonna dei Naviganti. Un festival che porterà nell'anfiteatro naturale della Baia di Cascais, baia situata sulla costa atlantica, dove, come recitano i nativi, la terra finisce e il mare comincia, porterà, dicevamo, artisti di prestigio internazionale, le voci più importanti del pop, del rock, del fado e del soul, da Carminio a Dulce Pontes fino ai Black Mamba. L'ultima notte invece è il 27 agosto, appunto, l'omaggio a una delle più grandi band portoghesi, la Cascais Symphonic Orchestra, diretta dal maestro Nikolaj Lalov, che interpreterà alcuni dei pezzi più famosi degli storici Beatles.
Il cinema europeo esiste, ma lo conosciamo poco. Cosa ci manca per avere una nostra Hollywood? Di Michele Cucuzza.
Sarà votato a novembre dal Parlamento di Strasburgo il film vincitore del Premio Lux 2018, destinato a stimolare anche attraverso il cinema la cultura dell'integrazione. Tre i film finalisti selezionati questa settimana da esperti: Styx sull'immigrazione, The Other Side of Everything sulle marginalità, Woman at War sull'inquinamento, a proposito di una specie di Ilva islandese. Giorgio Gosetti, delegato generale delle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia, ne faranno di strada questi tre film finalisti, non solo il voto del Parlamento europeo, come abbiamo detto, i sottotitoli in tutte le 24 lingue dell'Unione, ma prima ancora anche il Festival del Cinema di Venezia.
È una bella storia quella del Premio Lux a Venezia, che vede in prima fila la Mostra del Cinema e la Biennale e le giornate degli autori un po' da ponte fin dall'inizio. I tre finalisti vengono presentati, gli autori vengono a Venezia e incontrano alle giornate degli autori sia il pubblico che i 28 ragazzi del programma 28 volte Cinema, che noi insieme alla Commissione Cultura del Parlamento Europeo selezioniamo ogni anno nei 28 paesi dell'Unione.
Sarebbe bello avere un cinema europeo?
Abbiamo un cinema europeo, il problema è che abbiamo soprattutto tante voci diverse, così come è un po' l'Europa, non raccontiamo una storia sola. E il problema è far sentire a tutti la curiosità e anche il divertimento di un cinema europeo che non è un Europudding, è invece la somma delle nostre differenze, delle nostre culture. Questi film sono straordinariamente efficaci anche rispetto a un pubblico, per cui davvero anche dopo Venezia faranno molta strada.
Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, cosa manca all'Europa per avere una sua Hollywood?
Manca la volontà politica di difendere l'industria creativa, che pure rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, che in proporzione crea più posti dell'industria dell'auto, ma questo lo si può fare soltanto se la difenderemo anche attraverso buone norme. Quando io penso alle nuove norme sul copyright, penso che non si possa lasciare campo libero a chi vuole fare in modo che i social network ci portino a cancellare la produzione europea. Noi dobbiamo avere il diritto di poter continuare a sorridere con Totò e Sordi e con i loro epigoni e non essere costretti a sorridere con Jerry Lewis e i suoi epigoni. Insomma, abbiamo il diritto, per difendere la nostra identità, di avere una produzione cinematografica d'autore in Europa. È una nostra specificità, non possiamo cancellarla. È una questione di identità culturale europea.
Dunque, excuse me.
Sega.
Bitteschön. Noio.
Sega? No.
Ha capito?
Carissimo.
Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'Idris. Ya.
Ya. Ma bisogna
Che parliate l'italiano, perché io non vi capisco.
Parla italiano! Ah, parla italiano!
Ah, complimenti!
Complimenti! Parla complimenti. Italiano, bravo!
Ma scusate.
Dunque...
Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano, qua.
Punto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare.
Andare.
Sa, è una semplice informazione.
Esilarante sempre questa scena tratta dal film Totò Peppino e la mala femmina, con la famosa domanda al vigile milanese: ma per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? È la stessa domanda che spesso si aggira tra i cittadini europei e nessuno sa cosa rispondere. D'altra parte, vigili europei non esistono. Ad incontrare quello milanese del film di Totò, la risposta sarebbe al manicomio. Aggiungiamo noi, di quale paese? Grazie per averci seguito anche oggi e grazie a tutti gli ascoltatori del podcast di Caffè Europa. Grazie alla regia di Roberta Di Casimiro. Ci sentiamo sabato prossimo. Buona fine di settimana a tutti. Da Tiziana Di Simone.